Apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie di politica regionale. Sono giorni di esodo da una coalizione all'altra in vista delle elezioni regionali del 5 novembre prossimo e della data ancora più vicina del 5 ottobre, termine ultimo per presentare ufficialmente le liste. Vittorio Sgarbi ha deciso di accettare l'invito di Musumeci e di convergere sulla sua candidatura, ritirando la propria, perché il progetto politico della lista Musumeci, a partire dal nome Diventerà Bellissima, ha spiegato il critico d'arte, va nella stessa direzione del mio progetto Rinascimento. E ad appoggiare Musumeci arriva, dal centro-sinistra, anche Giuseppe Di Maggio, ultimo in ordine cronologico a lasciare Alternativa Popolare di Alfano, dopo Francesco Cascio, Orazio Ragusa, Nino Germanà, Salvo Lo Sciuto e Margherita La Rocca. Di cancellieri arriva invece Angelo Cambiano, ex sindaco di Licata, sfiduciato nei mesi scorsi dal consiglio comunale del suo paese per la lotta attiva all'abusivismo. Cambiano è l'assessore designato alle autonomie locali in caso di vittoria del Movimento 5 Stelle. Intanto il candidato di sinistra Claudio Fava commenta con soddisfazione il passaggio di 40 giovani dal PD catanese alla sua coalizione. L'idea del PD che il voto e gli elettori tornino come torna un assegno, a prescindere da come ti comporti, ha dichiarato infatti, non fa i conti con la dignità dei siciliani e degli italiani. Martedì 26 settembre Claudio Fava è stato presentato a Siracusa presso i locali della sede provinciale di Sinistra Italiana. Fava è sostenuto nella sua corsa a Palazzo d'Orléans da Sinistra Italiana, Articolo 1 MDP, Verdi, Rifondazione Comunista e possibile di Civati. Presente alla presentazione anche il Circolo Sinistra Italiana di Rosolini, con in testa il segretario Corrado Fioretti e altri componenti del direttivo che hanno dato un forte appoggio a Claudio Fava come presidente della regione e a Mariano Storaci, candidato come consigliere regionale. La parlamentare ispicese del Movimento 5 Stelle, Maria Lucia Lorefice, della 12ª Commissione Affari Sociali, punta i riflettori sul decreto vaccini e in particolare sulle sue criticità, come ad esempio quella relativa al trattamento dei dati sensibili sullo stato di salute dei minori. Non è stata fornita alcuna indicazione, spiega infatti la deputata pentastellata, sulla necessità di conservare i dati sullo stato di salute separatamente da altri dati personali, violando di fatto quanto previsto dal codice della privacy. La fretta e l'approssimazione con le quali è stato approvato questo decreto, afferma la deputata Lorefice, non hanno consentito di verificare le criticità e rimuoverle, creando problemi sia alle scuole, che non hanno chiare indicazioni sulla gestione dei dati, che alle famiglie, che non hanno garanzie sulla tutela della privacy relativa ai figli. Per questo motivo, conclude la deputata, abbiamo chiesto al garante della privacy di fare chiarezza sulla questione. Ispica. Il consigliere indipendente Giuseppe Quarrella, dopo l'approvazione del regolamento per il servizio di noleggio autoveicoli con conducente, avvenuta con il voto favorevole di alcuni componenti dell'opposizione, sottolinea come, nelle proposte serie, una parte della minoranza è sempre pronta a dare il suo contributo per la città. Con l'approvazione di questa delibera, prosegue il consigliere di minoranza, l'amministrazione sembra aver finalmente imboccato la strada da noi suggerita per alleviare la grave crisi occupazionale che interessa soprattutto le fasce giovanili della popolazione ispicese. Per questo motivo, conclude Quarrella, mi aspetto che l'amministrazione comunale prosegua il suo cammino, portando all'attenzione del Consiglio Comunale anche gli atti amministrativi riguardanti il PAES, il recupero del centro storico, il piano spiagge, l'allargamento del cimitero, i bandi pubblici per l'assegnazione ai privati delle aree archeologiche, senza dimenticare il prosieguo dell'iter per il completamento della zona artigianale, che già sappiamo essere purtroppo su un binario morto. Avola. Sebastiana Saccuta è la nuova consulente a titolo gratuito in materia di politiche giovanili e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Saccuta, nominata dal primo cittadino Luca Cannata, era candidata al Consiglio Comunale e ottiene l'incarico fino alla fine del mandato del sindaco. Questa nomina fa il paio con l'incarico, sempre a titolo gratuito, di consulente in materia di controllo del territorio e salvaguardia della sicurezza della cittadinanza e della viabilità, assegnato a Corrado Montoneri, anch'egli ex candidato in Consiglio Comunale. Il comune di Noto prova ad aumentare l'efficacia della macchina burocratica con l'aumento delle ore di lavoro per i dipendenti comunali e con l'arrivo di 11 giovani laureati che verranno inseriti tra gli uffici pubblici di Piazza Bolivar e Palazzo Ducezio. Saranno in tutto 4 ore di lavoro in più a testa alla settimana per 123 dipendenti, mentre dal prossimo mese arriveranno gli 11 laureati che avranno il compito di rendere più smart la città barocca con innovazioni tecnologiche. Una doppia iniziativa accolta con soddisfazione dal primo cittadino Corrado Buonfanti, che ha sottolineato come in questo modo si riesca maggiormente ad andare incontro alle esigenze dei cittadini, valorizzando anche a livello economico lo sforzo dei dipendenti comunali. Pachino. Continua la storia della commissione di indagine sul caso Busso, che rischia di uscire fuori dalla casa comunale per finire al Palazzo di Giustizia. L'ultima polemica ieri sera, durante i lavori d'aula in seconda adunanza. Durante la prima parte della serata sono stati letti e consegnati gli atti della relazione finale dei lavori portati a termine da parte dei componenti della commissione di inchiesta, regolarmente istituita per la vicenda relativa al contenzioso con l'impresa dei rifiuti Busso. Il presidente del Consiglio Salvatore denuncia nei quattro consiglieri della commissione Giuseppe Andrea Campo, Alessandro Runza, Fausta Di Pietro e Francesco Ristuccia ha tentato di insabbiare i lavori della commissione d'inchiesta, omettendo tra i punti all'ordine del giorno della seduta la richiesta di relazione sui lavori svolti da parte della commissione e mettere quindi a conoscenza dell'aula i particolari dell'intera vicenda. Dalla relazione, spiegano, sono emerse numerosi e palesi omissioni da parte dell'ente, con conseguenti aggravi per le casse comunali, oltre alla mancata nomina, come prevista dal regolamento del Consiglio Comunale, di due consulenti legali esterni. Adesso manca l'ultimo atto, concludono i quattro componenti, ovvero inviare l'intero fascicolo alla magistratura, la quale provvederà ad esaminare il malloppo per risalire ad eventuali responsabilità. Passiamo alla cronaca. L'intensa attività del commissariato di Modica, orientata anche a reprimere i reati commessi sulla rete, ha permesso di individuare e deferire all'autorità giudiziaria quattro persone autori di truffa commesse utilizzando la rete informatica. In un caso la vittima della truffa ha pagato 199 euro per l'acquisto di una console di videogiochi utilizzando un sito web di acquisti online, ma la console non è mai stata spedita. In un'altra occasione, invece, un sito di scommesse online non italiano prelevava senza autorizzazione fondi dalla carta di credito di un utente registrato per un importo di circa 130 euro. Altra storia riguarda quella dell'acquisto di una piscina del valore di circa 200 euro. In questa circostanza l'account compromesso del venditore, intestato ad uno straniero di etnia africana, ha portato al raggiro dell'acquirente, che non ha ricevuto la piscina richiesta né ha rivisto la restituzione delle somme versate. Più pesante dal punto di vista economico, la truffa che ha riguardato un utente modicano, il quale attraverso un noto sito di vendita di oggetti online ha acquistato uno smartphone del valore di 500 euro. Anche in questo caso il truffatore, un pescarese di 35 anni, è stato smascherato e denunciato dalla Polizia di Stato per frode informatica. Lo stesso truffatore pescarese ha truffato un altro utente modicano, che aveva acquistato un drone del valore di circa 300 euro, che non è mai stato consegnato alla vittima. L'uomo ha sporto querela alla Polizia di Modica, che ha identificato e deferito all'autorità giudiziaria il truffatore. Sospesa la preparazione dei pasti nella cucina dell'ospedale di Modica dopo le denunce di carenze igienico-sanitarie. Alla luce delle criticità riscontrate presso la cucina di Modica, si rende necessario attuare una serie di interventi di adeguamento con sospensione temporanea della preparazione dei pasti, si legge in una nota ufficiale del direttore sanitario aziendale dell'ASP di Ragusa, Giuseppe Drago. A sollevare il caso era stata un'inchiesta dell'AGI pubblicata nei giorni scorsi. Ispica. L'amministrazione Muraglie ha raccolto le tante sollecitazioni dei cittadini residenti nella zona circostante la Santissima Annunziata e sta studiando le contromisure da applicare per contrastare inciviltà e maleducazione. Un primo sopralluogo ha permesso, dichiara il sindaco Pierenzo Muraglie, di prendere atto della scarsa illuminazione delle vie Gargallo e Tasso, cosa che consente ad alcuni giovanissimi di dare sfogo ad atteggiamenti e condotte volgari e inappropriati. Nelle prossime ore si interverrà per rendere più sicura la zona, potenziando l'illuminazione. Saranno effettuati maggiori controlli, conclude il sindaco, per garantire la serenità di tutti e il rispetto delle più elementari norme di civiltà. Una tragedia familiare si è consumata questa mattina a Floridia. Verso le 7:30 Antonino Fontana, 51 anni, ha accusato un malore. Quando in via De Amicis, di fronte alla villa comunale, sono arrivate due ambulanze del 118, per l'uomo non c'era più nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso. Antonino Fontana era un personaggio conosciuto a Floridia per la sua attività di imbianchino, ma anche per le sue doti poetiche. La poesia, infatti, era il suo hobby preferito. Fontana era padre di due figli e separato e viveva con una compagna. I funerali verranno celebrati domani pomeriggio alle 15:30 nella chiesa madre di Floridia. Noto, Giuseppe Zivillica, 26 anni, siracusano, è stato arrestato dai carabinieri per il furto di 80 kg di olive. Il ragazzo è stato bloccato in contrada Gioi dopo che alcune persone avevano dato l'allarme al 112. Zivillica è finito ai domiciliari. Pachino, il GIP Andrea Migneco ha rimesso in libertà Alessandro Vizzini, 25 anni, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia, che era stato fermato domenica sera alla guida di un'autovettura. Essendo sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, Vizzini era sprovvisto di patente. Martedì sera, una volta accertata la sua condizione di sorvegliato con obbligo di soggiorno, i carabinieri di Pachino lo avevano posto agli arresti domiciliari. All'udienza di convalida, il difensore di Vizzini si è opposto all'applicazione della misura cautelare chiesta dalla procura e il GIP ha disposto l'immediata liberazione del giovane. Avola, completato il comitato di gestione del Teatro Comunale Garibaldi. Lo scorso luglio era già stato confermato con l'integrazione di Simona Loreto quale nuovo componente, ma il regolamento dispone che il comitato sia composto dal sindaco o assessore al ramo che lo presiede, dal direttore artistico e da un numero di componenti non superiore a 6, designati dal sindaco, fra persone scelte secondo criteri di specializzazione professionale, esperti di programmazione, di comprovata esperienza nel campo della musica, del teatro e della didattica, e tra quanti si sono contraddistinti per l'impegno profuso in favore della promozione della cultura. Tatiana Alescio è il direttore artistico. I componenti del comitato sono Giuseppe Campisi, Cristina Ligioi, Salvo Guastella, Francesca Parisi e il sesto e ultimo nominato, Ivana Bordonaro, pianista e docente 33enne di Avola. Il comitato resterà in carica per tutta la durata della sindacatura di Cannata. Presentato ieri il dossier che vede Noto comune capofila con Siracusa, Catania, Militello Val di Catania, Caltagirone, Palazzolo, Scicli e Modica per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2020 del Val di Noto. Tra i firmatari del manifesto personaggi famosi come Luca Zingaretti, Beppe Fiorello, Dolce Gabbana, Pippo Baudo e Pietrangelo Buttafuoco. 4 le direttrici strategiche principali legate al progetto sul Val di Noto, attraverso le quali sono state identificate una serie di linee di intervento: il patrimonio immateriale, le connessioni, la resilienza e l'avanguardia, la cittadinanza e la partecipazione. Rosolini, un corso di formazione sui fondi europei rivolto ad imprese ed enti locali del siracusano e ragusano e un tour attraverso le realtà agricole locali per comprenderne le criticità e raccogliere le esigenze dei produttori. Il Movimento 5 Stelle dedicherà l'intera giornata di domani, sabato 30 settembre, a iniziative volte alla promozione del settore agricolo, il cui sviluppo è strategico per il nostro territorio. Il corso sui fondi europei, tenuto da esperti, si svolgerà nella sala Cartia del Palazzo Comunale di Rosolini ed è finalizzato a promuovere il rafforzamento delle competenze che riguardano l'acquisizione e la gestione dei fondi UE da parte delle amministrazioni locali e delle imprese agricole siciliane. La delegazione pentastellata domani alle 10 farà visita a un'importante azienda agricola biologica, mentre alle 11:30 sarà accolta da un'azienda agroittica di Rosolini. Nel primo pomeriggio alle 15 i deputati si recheranno in contrada Cocca Gisira, dove ad attenderli ci saranno pure gli agricoltori di contrada Castelluccio. L'ultimo appuntamento è previsto per le ore 16:30, quando faranno visita a un'altra azienda agricola in contrada Ruta, dove incontreranno gli agricoltori della zona Timpa Rossa Cozzo Cisterna. Domani, sabato 30 settembre alle 10, presso il Comando di Polizia Municipale in Piazza Garibaldi a Rosolini, sarà inaugurato il sistema di videosorveglianza. A darne notizia il sindaco Corrado Calvo, l'assessore alla Polizia Municipale Corrado Di Stefano e il comandante della Polizia Municipale Orazio Agosta. Durante la cerimonia, organizzata dall'amministrazione comunale, saranno illustrati i contenuti tecnici e le modalità operative alla presenza delle autorità civili e militari. Le videocamere sono state installate nei mesi scorsi nelle aree sensibili per un più efficace controllo del territorio comunale, la tutela del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite che possano minacciare la sicurezza urbana. Ancora Rosolini, la presidente del Consiglio Comunale, Maria Concetta Iemmolo, ha convocato il Consiglio Comunale per questa sera alle 20.30 presso l'aula consiliare di Palazzo di Città di Via Roma 2 per trattare il seguente ordine del giorno: scelta di 3 scrutatori, revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24, decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100. Ricognizione, partecipazioni possedute e determinazioni. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata.